sul tema dell'immigrazione. La frase dalla quale cominciamo è una frase pronunciata dal ministro dell'Interno Gianmaria Cancellieri: contrastare la clandestinità è un dovere di civiltà, sostiene il ministro, e lo ha sostenuto all'inaugurazione del Centro Nazionale di Coordinamento per l'Immigrazione lo scorso 15 febbraio a Roma, una notizia che è passata sostanzialmente sotto silenzio, se ne è parlato pochissimo, e questo centro dovrebbe essere una sorta di base organizzativa per diversi corpi di polizia e le forze armate impegnate nella guerra ai migranti, una guerra sanguinosa nella quale nell'ultimo anno si sono vissuti numerosissimi episodi, soprattutto sul fronte del CIE. Ne parliamo con Raffaele Viezzi, che è impegnato da sempre sul terreno della lotta antirazzista nella sua città, ma non solo. Ciao Raffaele.
Ciao Maria, ciao a tutti.
Benissimo, ci vuoi raccontare un po' di questo nuovo centro di coordinamento nazionale inaugurato 15 giorni fa dal ministro Cancellieri con la dichiarazione che riportavamo prima, ma non solo, anche in generale di quella che è stato quest'ultimo anno di lotta all'interno dei CIE, dei centri di detenzione, in cui la situazione è sempre più grave.
Sì, come hai detto giustamente tu, la notizia è passata sostanzialmente sotto traccia nei quotidiani nazionali, però non è una notizia di poco conto, e anzi durante la giornata del 15 febbraio è stato inaugurato in pompa magna, paradossalmente, questo centro. La cosa importante è che questo centro è sarà una base organizzativa, ma non per forze sociali o chissà cosa, ma per le forze di polizia e le forze armate, quindi una vera struttura di coordinamento militare e poliziesca. Per contrastare, le parole chiaramente spese sono quelle della clandestinità, sono parole molto di circostanza. In realtà si tratta di una vera e propria guerra ai migranti che tentano di arrivare sulle coste europee.
D'altra parte sono ripartiti gli sbarchi da Lampedusa, anche in partenza dal territorio libico, perché nonostante i tentativi del governo Monti, che già a fine gennaio aveva cercato di stringere nuovamente un accordo con il governo libico, ci troviamo nei fatti di fronte a una difficoltà obiettiva degli stessi libici, che pur avendo dichiarato ampia disponibilità a riprendere il lavoro sporco fatto da Gheddafi, in realtà non ci riescono, e quindi di fatto si impone nuovamente una presa di iniziativa di carattere direttamente militare, ossia toccherà a Roma fare una parte del lavoro sporco che fino a poco tempo fa avevano delegato a Tripoli.
Esatto, sì, infatti i lager in Libia sono veri e propri centri di sterminio per i migranti che dagli altri paesi africani arrivano per poi tentare il viaggio, tentare la traversata. Poi chiaramente in Libia è saltato tutto, e da una parte appunto c'è un tentativo di riannodare i fili della diplomazia per tentare appunto di rimporre lì i centri di detenzione, di sterminio. Dall'altra parte, come hai detto bene tu, si impone anche di recuperare quelle strutture militari che sappiamo che sono già attive sulle coste europee, tra vedette, navi militari, eccetera, eccetera. I morti in mare non si contano, da sempre ci sono stati naufragi, e a volte provocati dalle navi militari italiane ed europee. E nell'ultimo anno, nel 2011, anche se non se ne è parlato così tanto, ce ne sono stati moltissimi.
Certo, d'altra parte l'osservatorio gestito lodevolmente da molti anni da Fortress Europa, che pure monitora soltanto i casi accertati, i casi ossia di coloro che si sa che sono partiti e non sono mai arrivati, quelli di cui le famiglie hanno reclamato il corpo o di cui continuano a chiedere notizie. Oramai per gli ultimi 10 anni si parla di quasi 16.000 morti nel Mediterraneo. È in corso un'iniziativa proprio in questi giorni promossa a Tunisi da alcune famiglie di giovani ragazzi che durante l'estate del grande esodo degli Arraga tunisini partirono in due barconi e non se n'è mai più saputo niente. L'Italia ha sempre fatto orecchie da mercante rispetto a questo probabile, purtroppo, ennesimo naufragio nelle acque del mare di Sicilia. Ma d'altra parte l'altro fronte sempre aperto è il fronte invece dei CIE. Ecco, nell'articolo che tu hai scritto di recente, che significativamente hai intitolato "Una guerra non dichiarata", appunto rilevavi e facevi una sorta di excursus sulla situazione dell'ultimo anno nei CIE italiani. Vuoi ripercorrerla per i nostri ascoltatori?
Sì, volentieri. In questo ultimo anno i CIE sono stati ben poco sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, però andando a spulciare un po' le testate locali o le pagine locali di Repubblica, del Corriere, si trovano notizie veramente drammatiche. In quasi tutti i CIE sparsi per l'Italia, ce ne sono 13, vengono rilevate quotidianamente condizioni terribili di detenzione da parte dei reclusi. Io cito alcuni esempi, ma se ne potrebbero fare molti, molti altri. A Trapani c'è stata una fuga di massa in febbraio e quelli che non sono riusciti a fuggire poi, come purtroppo succede in tutti i casi, sono stati bastonati dalla polizia all'interno di CIE. A queste sono seguite rivolte e di nuovo repressioni. È una storia che purtroppo continua. A Bari una perizia mandata proprio dal comune della città di Bari ha dimostrato quello che noi diciamo, insomma, che le condizioni di vita sono impossibili, che i cibi sono riempiti di psicofarmaci, che non è possibile vivere all'interno dei CIE. Eppure nessuno fa niente, cioè le stesse istituzioni che mandano queste perizie e poi li lasciano in piedi, anzi foraggiano i gestori dei CIE, anche perché appunto bisogna dire questo, che i CIE sono sì strutture di detenzione, di sopraffazione, ma sono anche grandi depositi di zio Paperone per quelli che ci lucrano sopra. Quindi da una parte quelle cooperative cosiddette sociali o le misericordie o le croce rosse, e d'altra parte anche le istituzioni locali fino al governo nazionale. Quindi da una parte appunto è una macchina di morte, di sofferenza, dall'altra una macchina di soldi per chi può lucrarci sopra.
Ecco, tra l'altro, per quello che riguarda il grande silenzio che accompagna i CIE, c'è da rilevare che con grande enfasi era stata data la notizia che dal dicembre scorso era nuovamente possibile per i giornalisti visitare i CIE, ma nei fatti le cose non stanno così. Com'è la situazione?
Questa è una cosa interessante. Infatti sì, il governo, per bocca del ministro dell'interno, aveva dato grande enfasi al fatto che i CIE aprivano le porte ai giornalisti, alle commissioni neutre, che potessero andare a vedere in assoluta trasparenza quello che succedeva all'interno. Nei fatti poi non è così, perché l'ultima parola ce l'ha il prefetto rispetto a chi entra o no, e ovviamente i prefetti probabilmente hanno avuto un qualche ordine, io penso, perché è così in tutte le città, si ripete la stessa storia, fanno entrare quelli cosiddetti amici, mentre quelli che sospetti che potrebbero raccontare le cose come stanno realmente non vengono fatti entrare con scuse oppure proprio lasciati all'uscio. Quindi,
e tra l'altro hanno tenuto fuori come dire, giornalisti di movimento, che so, o non giornalisti, ma comunque operatori dell'informazione altra. Hanno tenuto fuori persino Milena Boccadoro del TG 3 regionale del Piemonte. Quindi,
esatto. Quindi neanche Umanità Nova, per dire, anche se quella ovviamente non ci farebbero mai entrare, ma neanche giornalisti appunto della RAI, che probabilmente vengono appunto considerati come possibili avversari, e quindi tenuti fuori debitamente a distanza dai centri, su cui il silenzio appunto si fa sentire, nel senso che è assordante questo silenzio.
Certo, è un silenzio assordante. Tra l'altro, concludendo, i CIE sono anche un grande affare. Tu, nell'articolo che citavamo prima, che tra l'altro l'avevo dimenticato di dire, è uscito sul giornale di cui sei redattore, certamente non giornalista, che è Umanità Nova, parlavi di affari, affaristi ed aguzzini per quello che riguarda il grande business della gestione dei CIE, e in particolare facevi riferimento ad alcune vicende recenti per quello che riguarda l'avvicendamento nella gestione dei CIE. Ce ne vuoi fare un breve accenno?
Sì, è una vicenda complicata ma anche interessante nel suo. Parlo del CIE di Gradisca di Sonzo, in cui per anni è stata gestore una cooperativa locale, poi è stata avvicendata da un consorzio di Trapani, la Connecting People, che l'ha gestito per qualche anno. Recentemente è stata fatta una gara per un nuovo appalto, l'ha vinta una cooperativa francese, una cordata di cooperative tra cui capeggiava una cooperativa francese, che poi è stata indagata per malversazioni, e quindi la gara, è una notizia di qualche giorno fa, è stata annullata. Quindi la gestione è tornata in mano alla Connecting People. Qual è però la cosa interessante? Che la stessa Connecting People è indagata per truffa rispetto alla stessa gestione del CIE, cioè è indagata di avere sottratto i soldi, quei pochi soldi che sarebbero dovuti andare per i pasti e i servizi ai reclusi, e quindi è sotto indagine, però mantiene comunque la gestione del CIE. Quindi questo dimostra che sono anche le stesse sentenze dei tribunali, anche se noi non gli diamo molto credito, però anche queste in qualche modo, tra virgolette, ci danno ragione, nel senso dicono che i CIE sono dei grandi business, oltre che delle macchine di sofferenza. Però nonostante questo, le stesse gestori, le stesse cooperative che mantengono il funzionamento dei centri vengono lasciate libere di tenerli, di gestirli.
Benissimo, grazie per l'approfondimento che ci hai aiutato a fare. Alla prossima, ciao!
Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
Buona giornata anche a te, sono le 9:28, tra poco faremo un approfondimento sul tema dell'articolo 18, nel frattempo una breve pausa musicale.
Un po' generale, che chiaramente secondo me si legherà inevitabilmente a questa vicenda, dopodiché una serie di scioperi già si stanno sviluppando, spesso le RSU aziendali, al di là delle appartenenze sindacali, stanno lanciando scioperi, non so, vedevo ieri a Condata, diciamo, dove lo sciopero è stato lanciato all'intera RSU, quindi vedremo anche, come dire, nei fatti lo sviluppo della mobilitazione. Certamente, come dire, è una partita dura, ma dovremmo starci, adesso tecnicamente ne discuteremo a breve e quindi arriveranno, come dire, indicazioni. Credo che sarà necessario immaginare, diciamo, oltre alla manifestazione del 31 e oltre agli scioperi, diciamo, aziendali, iniziative più vaste e più incisive.
Benissimo, e d'altra parte in qualche modo la palla, al di là delle organizzazioni sindacali, è in mano ai lavoratori, alla voglia di, come dire, giocare questa partita per la difesa di quello che resta.